Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Do un bacio da parte di tutti loro, un bacio che ne vale 100.000, un bacio a Papa Francesco. Quando ci sono le prossime elezioni? No, non dopo di lei, è insieme a lei. Insieme a lei ci mettiamo insieme, facciamo, come si dice, facciamo il campo largo, eh?
Queste sono le parole del Papa davanti ai vescovi della Conferenza Episcopale Italiana del Sinodo di lunedì scorso. Guardate, c'è già un'aria di frociaggine in giro che non fa bene. C'è una cultura odierna dell'omosessualità rispetto alla quale chi ha un orientamento omosessuale è meglio che non sia accolto. Era la risposta alla domanda di un vescovo riguardo appunto all'accoglienza nei seminari.
Ci sono domande delicate, ci sono domande che chiunque si può fare, al di là del fatto che abbia o non abbia una fede, abbia o non abbia il riconoscere il Papa come vicario di Cristo in terra. Comunque un personaggio pubblico che indubbiamente ha un ruolo carismatico a livello internazionale si è lasciato andare con un'espressione che normalmente si usa in ambiti familiari per definire le persone omosessuali, è un'espressione chiaramente alla luce dell'attuale civilizzazione denigratoria, offensiva, o perlomeno nessuno la userebbe in un contesto pubblico e il Papa l'ha usata. Però attraverso un meccanismo vale la pena di anticipare, prima di fare quelli che si stracciano le vesti o quelli che in qualche maniera ne approfittano per dire che ahimè dove andremo a finire, la fine del mondo è vicina. Il Papa aveva pochi giorni prima celebrato questa giornata dei bambini assieme a Roberto Benigni davanti a San Pietro, già era stato molto criticato per questo, cioè come chiama un comico che aggiungo io, iniziò con il suo primo film Berlinguer ti voglio bene con una bestemmia che durava 20 minuti. A Benigni, proprio nel momento in cui riesce a contattare una ragazza e forse uscirci, dicono la tua mamma è morta, non era vero, era uno scherzo, quindi dalla festa paesana fino a casa tutto il tragitto fa una bestemmia che dura 20 minuti. Era un Benigni divertente, toscano, sanguigno, insomma la parte dice che i toscani hanno un rapporto con Dio tutto particolare, tutto diverso, quando si fanno il segno della croce sembra quasi si prendano a pugni e quindi una preghiera può assomigliare anche a quello probabilmente. Poi Benigni ha avuto la sua evoluzione, Benigni è diventato il cantore del paradiso, Benigni ha fatto il Benigni con il Papa, l'ha baciato, l'ha abbracciato, facciamo il campo largo, beh non è che gli ha portato benissimo. Dopo due giorni è uscita la notizia che il Papa aveva detto frociaggine, c'è troppa frociaggine nei seminari, e naturalmente una notizia succosissima. Qual è il meccanismo per cui tutti poi sono stati costretti ufficialmente, compreso l'Avvenire che è il giornale coeditore la CEI, di citare la frase del Papa? È uscito su Dago Spia, è uscita come indiscrezione. Il Papa riceve dei vescovi in un incontro a porte chiuse, quindi da cui non deve trapelare nulla. Il Papa, parlando con un vescovo, ha domandato come dobbiamo comportarci con le persone con aperti comportamenti omosessuali che entrano nei seminari, che è un problema sicuramente si è sempre posto, la Chiesa si porrà e si pone sempre di più in vista del mondo moderno, e il Papa gli ha detto c'è troppa frociaggine. È bene che le checche se ne stiano a casa, praticamente una cosa del genere, anche quelli che sono di qua metà e metà, è bene tenerli fuori, perché poi sapete una volta dentro, lo traduco o sintetizzo, ma il termine è questo, una volta dentro magari poi hanno comportamenti e alla fine di questi comportamenti ne sa qualcosa la Chiesa, e poi continuamente escono storie di molestie, di violenze, molte fatte passare per pedofilia, ma di pedofilia non si tratta, sono ragazzi molestati. Ora, non è matematico che l'omosessuale molesti dei ragazzi, assolutamente, però è logico che se uno pone quello come il problema, si pone il problema. Il termine è uscito su Dago Spia, sembrava una facezia, il giorno dopo tutte le grandi testate sono state costrette a trasformarlo in notizia, senza che nessuno abbia confermato è vero, senza che ci fosse la registrazione, senza che sapesse la fonte, chi è il vescovo traditore dei tanti che ha detto questa cosa e l'ha fatta uscire attraverso la maniera più immediata per far arrivare una notizia a tutti in Italia. Non è darla a Lanza, non è darla al più grande quotidiano d'Italia, è darla a Dago Spia. Dago Spia, dite quello che volete, comunque è il luogo eccelso in cui una cosa, se è notizia, tale diventa per tutti. Quindi l'indiscrezione è diventato oggetto di grande discussione, ne hanno parlato tutti i giornali. Naturalmente l'analisi va da due estremi: primo, il Papa non è Vladimir Luxuria, quindi che volete, che pretendete? Alla fine la posizione della Chiesa è molto chiara, inequivocabile. Certo, il linguaggio è politicamente scorretto, però è quello il tema. E poi invece le levate di scudi, che vergogna, che caduta, che scivolone, pensavamo che il Papa fosse con noi. Ora, tutto questo merita approfondimento, merita discussione, merita analisi, merita un approfondimento alla luce di quelli che sono i segni dei tempi. Ora, è chiaro che il Papa per questa frase passerà alla storia. Un Papa è passato alla storia per aver detto semplicemente non possiamo, quando gli hanno detto entriamo, Roma è nostra, abbiamo conquistata, quando lo spirito illuministico entrò nel Sancta Sanctorum della Chiesa Cattolica, non possiamo. È passato alla storia per questa frase. E il rischio è che negli ultimi 3-4 papi l'hanno fatti tutti santi, questo possa avere qualche difficoltà a essere fatto santo per aver detto una frase che magari normalmente fra Papa e Vescovi si parla come parliamo noi con i colleghi, con gli amici, ma tutto questo è uscito, qualcuno l'ha fatto uscire e tutto questo crea dibattito. Quindi oggi vorrei sapere, 800 24 00 24, la percezione media dell'essere umano che sente questa frase. Se è profondamente cattolico e credente, probabilmente si pone qualche dubbio, dice, ma magari questo Papa, il re dello spontaneismo, dell'immediatezza, forse ha fatto un passo troppo avanti. Altri potranno dire, vedete, cos'è poi alla fine, il politicamente corretto è stato sconfitto su tutti i fronti, quindi che volete, adesso basta con questo politicamente corretto. Il Papa stesso dice pane pane e vino al vino. 800 24 00 24.
Contro il parere dei miei genitori sono entrato in seminario. Io sono entrato nella consapevolezza di essere omosessuale, soprattutto vivendo come un qualcosa di peccaminoso, una sorta di sbaglio della natura. Ricordo che i miei padri spirituali mi imponevano in determinati giorni della settimana l'uso di strumenti di penitenza corporale. Arrivato a Roma mi sono trovato catapultato in questo ambiente ecclesiastico romano. Mi è capitato di innamorarmi la prima volta, insomma, di un sacerdote. C'erano ad esempio monsignori che si portavano in camera il proprio compagno o l'amante di turno.
Questa è la testimonianza di Gianluca Cavallaro, un ragazzo di Bergamo che sognava di diventare prete, è entrato in seminario per alcuni mesi e poi l'hanno messo alla porta perché si è dichiarato omosessuale. Sta di fatto, se il Papa ha detto c'è tanta frociaggine, il problema c'è. Il problema lo ricostruì una volta un amico mio, dice, guarda, una volta, soprattutto in piccole comunità, in paesi, in province, un ragazzo che nasceva e aveva la percezione di essere omosessuale, come faceva a rivelarsi? Non poteva dirlo alla famiglia, io non mi sposo perché mi piacciono gli uomini. Oppure la famiglia, se lo capiva, lo intuiva, non aveva modo di rendere accettabile socialmente questo fatto. Quindi andava in seminario, si faceva prete, era risolto il problema. E poi dopo praticava, non praticava, era un problema suo. Che all'interno comunque della Chiesa esista questo problema, esista questa, è innegabile. Basta aver fatto le scuole in un istituto religioso e non aggiungo altro. Però oggi questo apre un problema di fronte, diciamo, intanto la percezione del problema. Il problema è soltanto per la Chiesa, il problema è per gli omosessuali, il problema è per chi da fuori laicamente vede un'istituzione che in realtà ha ormai slabbrato anche il suo aspetto ufficiale. Il problema è per il Papa, che adesso era difficile fare retromarcia, quello poi è un problema suo, non è un problema cosmico. Il problema è per la persona di fede con mentalità aperta che dice, vedi, pensavo che su questo ci fosse apertura, e il Papa, anche se in maniera forse brutale e non rituale, riporta a separare il grano dall'olio. Ragazzi, possiamo dire quello che vogliamo, grande comprensione, il cielo aperto per tutti, la nostra fede, la fede della compassione, però le cose non conciliano, non vi illudete, rimarremo questo. Oggi mi faccio aiutare poi, perché io ho detto la mia parte è quella di un osservatore che non ha nessun titolo per parlare di questo, pare ha più titolo di parlare, che visto che già ha parlato e ha dichiarato, Don Stefano Guarinelli, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
Lei mi supporterà per quello, Ammiro molto il suo curriculum vitae, perché lei è laureato in ingegneria elettronica, questo mi affascina.
Sì, è peccato di gioventù.
Da peccato, come? È la cosa per cui veramente ho entusiasmo di parlare con lei. Poi naturalmente è diventato un teologo, anzi è uno psicologo, uno psicoterapeuta, ha scritto un libro, Omosessualità e sacerdozio, uscito da Ancora Libri nel 2019. Ha dichiarato a Lanza, ho visto, l'uscita del Papa è stata un'espressione colorita che può segnare finalmente un punto a capo anche nell'uso del linguaggio rispettoso verso tutti. Quindi anche il Papa ha dimostrato la fine del politicamente corretto, ha detto pane pane, vino al vino. Leggo così, poi non so se è questo.
Ma io la vedo un po' in questo modo, diciamo, mi piace molto quello che ha scritto Gianni Geraci del Guado, quando scrive in fondo che dovremmo abituarci anche a questa desacralizzazione un po' della figura del Papa. Io non voglio difenderlo, ci penserà lui a fare questo, ma quando dico che bisogna mettere punto a capo, a mio parere, è proprio relativamente all'uso di certi termini come questo, frocio, oculatone, mi permetto queste espressioni che sono quelle del senso comune, non le ha inventate la Chiesa, sia chiaro, perché secondo mio parere forse non si capisce a sufficienza che questo tipo di linguaggio non fa parte soltanto del politicamente corretto o della buona educazione, è parte anche di un problema, e il problema è che per troppo tempo la persona con orientamento omosessuale, o che credeva di avere orientamento omosessuale, o con dubbi riguardo al proprio orientamento, è stata vittima di bullizzazione, di bullismo, e questo ha portato anche a...
Don Stefano, io lo dico, lei, ma se lei avesse un figlio, un fratello omosessuale, farebbe piacere se lo chiamare culattone, frocio?
Appunto, esattamente questo. Io qua dico, consideriamo questa uscita del Papa come una specie di felix culpa, di felice colpa, per dire riflettiamo sul linguaggio, perché per troppo tempo, e qui riconosco che la Chiesa è responsabile anche con termini come condanna e altre espressioni del genere, questo non ha fatto progredire un'intelligenza del fenomeno, e in realtà ha portato molte persone a vergognarsi di sé, con il risultato che questo ha spianato la strada anche a tante condotte devianti che sono state associate al mondo omosessuale, ma che a mio parere provengono piuttosto da una crisi identitaria, dal non sapere chi sono e quindi dal vergognarmi di ciò che sono. E questo è veramente un circolo vizioso che ha creato anche molto risentimento nei confronti della Chiesa, per cui da una parte noi proclamiamo la dignità, il rispetto per tutti, ma mandiamo messaggi di questo tipo, e questo certamente non aiuta.
Le dico molto francamente, visto che mi sta simpatico Don Stefano, il punto di vista di una persona che nato, battezzato, cresimato, sposato in chiesa e tutto, che però ha una visione oggi abbastanza laica dell'esistenza. Io ho studiato dai preti, non dico quali, e so che esattamente, diciamo, era una regola il doversi difendere dal prete che ti in qualche maniera tentava l'approccio, e questo è innegabile. Che esista comunque questo filone sotterraneo fa pensare da fuori, cioè, vedi, predicano bene, bazzicano male, sono i primi a dire che in realtà l'omosessualità è una devianza in alcune branche, se lei è uno psicoterapeuta serio naturalmente non crederà in queste cose, fanno addirittura i corsi di recupero, le tecniche di sfinocchiamento delle persone, che sono cose penso aberranti, se lei ragiona per scienza e coscienza sa che non servono a niente. Non è il momento di affrontare in maniera più serena questo problema dicendo benissimo, sappiamo che esiste questa capacità di porsi nei confronti dell'affettività, della sessualità diversa, ce l'abbiamo dentro anche noi, li gestiamo noi in modo che non facciano danni, cioè non si muovano in maniera scomposta, non creano scandalo, non si scoprano che vanno a frequentare le dark room, che non facciano i festini nei sacri palazzi, va dicendo, però tanta comprensione anche per gli altri.
Sì, assolutamente. Io vorrei dire questo, mi piace quando si parla della questione omosessualità sottolineare il fatto che di questo sostantivo si dovrebbe usare il plurale, cioè non l'omosessualità ma le omosessualità, ed è questo che a mio parere complica ulteriormente il fenomeno, perché nonostante ci sia una maggiore accettazione culturale della cosa, in realtà mi sento di dire che a livello di intelligenza del fenomeno non è poi così vero che noi abbiamo capito poi tutto quello che dovremmo capire sulla questione dell'orientamento, sulla questione dell'identificazione.
No, le do ragione, la premetto, esiste un omosessuale che tenta di sedurre ragazzi minorenni. Esiste indubbiamente, Pasolini era questo, non ci prendiamo in giro. È che è un'azione criminosa, quella, non ci sono santi. Esiste un omosessuale che vive la sua omosessualità con persone consenzienti su un piano affettivo. Esiste l'omosessuale che lo vive in maniera più compulsiva. Esiste tutta una sfaccettata maniera di vivere la sessualità in quella direzione. Lei ha senz'altro ragione.
Ecco, appunto, per questo, secondo mio parere, dovremmo lasciare un po' perdere la questione orientamento e andare piuttosto sull'interpretazione di quel comportamento. Cioè, se una persona dichiara di essere omosessuale, in realtà questo può essere la crocevia di troppe variabili perché la categoria omosessuale lo identifichi. E allora, se è identificazione, se è innamoramento, se è narcisismo, se... cioè, in realtà sono alcune di queste condotte sottostanti a fare problema, non l'orientamento in se stesso.
Perfettamente, questo ha perfettamente ragione. E pochi lo dicono, e su questo c'è in entrambi i fronti una, diciamo, un'ipocrisia sommessa in non ammettere certe cose, che possa comunque sfociare in qualcosa di anche grave, un comportamento sessuale senz'altro vero, indubbiamente. Poi ci fermiamo un istante, diamo la borsa, però mi dia ancora un po' del suo tempo, perché mi piace confrontarmi con una persona che ha argomenti. A tra poco. No, 800240024, abbiamo iniziato dalla frase che ha destato scandalo, perplessità di Papa Francesco, che ha definito una eccessiva frociaggine quella che aleggia per seminari, e questo ci permette di fare poi una discussione su quello che viene avvertito come un problema giustamente all'interno della Chiesa e quello che viene visto da fuori, credenti o non credenti, di fronte a molti episodi di cronaca di palese nascondimento di preti molestatori, di problemi legati comunque a preti che erano sotto ricatto proprio perché esercitavano un'attività erotico sentimentale non consentito, perlomeno ancora coperta di grosso stigma. Ho al telefono Stefano Guarinelli, che è uno psicologo clinico, uno psicoterapeuta, fa parte dell'equipe di consulenza psicologica del seminario arcivescovile di Milano, è professore invitato alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, insegna aspetti psicologici dell'affettività e del celibato. Ha scritto il libro Omosessualità e sacerdozio, Ancora Libri, 2019, quindi all'interno, diciamo, dei possibili interlocutori ho trovato, secondo me, quello che ha argomenti più solidi e, diciamo, più leggeri da ogni circospezione per forza mantenere una posizione. Mi diceva Don Stefano Guarinelli che bisogna, questa è un'occasione comunque, se ci deve essere lo scandalo a un certo punto, scandalo ci sia, perché anche all'interno della Chiesa e di fuori chi guarda la Chiesa anche con spirito critico si chiariscono alcuni aspetti. Quando si parla di omosessualità si parla di un ampio spettro, c'è l'affettività, c'è il diritto ad avere la propria vita sessuale come uno crede di gestirla al meglio, esistono aspetti legati comunque anche al crimine, la corruzione di persone non in grado di difendersi, non in grado di stabilire, esiste anche nel campo dell'eterosessualità, sicuramente, non dico che non esista, però in questo caso stiamo parlando di un campo circoscritto. Quale potrebbe essere a questo punto, ammesso che ci sarà mai, un punto di svolta che trasformi lo scandalo in qualcosa che permetta diciamo una migliore gestione di questo problema, secondo lei? Logicamente i seminari continueranno ad andare come andrà, si capisce che c'è un problema all'interno, che è percepito un problema, ma perlomeno fare un'azione seria, precisa nei confronti dei vescovi che hanno tenuto coperti tante volte crimini da parte di sacerdoti non sarebbe già un bel segnale?
Ma sicuramente io naturalmente non sono nella testa di Papa Francesco, non posso dire che cosa lui intendesse quando è uscito con questa espressione frociaggine, però conoscendo il suo pensiero e le volte che si è pronunciato su questo tema mi sento di affermare che a mio parere ciò che lui stigmatizza non è soprattutto la questione dell'orientamento, ma a partire da quelle conseguenze a cui facevo cenno prima di nascondimento che portano poi a manipolazione, risentimento, pettegolezzo, poca trasparenza, tutte queste condotte che a volte convergono purtroppo su uno stile clericale veramente fastidioso o di ambizioni di potere così esasperate.
Che visto da fuori poi mi capisce è l'elemento discriminatorio per cui uno dice alla fine ma basta. basta con sti preti ipocriti, non ne possiamo più, capisce questo?
Questa cosa qua
è un marketing sbagliato, è un marketing sbagliato.
Assolutamente, però mi permetto di dire, questo tipo di comportamenti sono anche degli eterosessuali, solo che
assolutamente,
appunto, probabilmente a partire da questa questione della bullizzazione, nascondimento, vergogna, l'omosessuale ha viaggiato sempre troppo sotto coperta, e quindi certo, in questa logica statisticamente può darsi che sia più portato a questa frociaggine di cui parla Papa Francesco.
Diciamo però, onestamente, padre, visto che il problema si pone così, nella Chiesa c'è più frociaggine che eterosessualità dal punto di vista predatorio, evidentemente.
In questo senso direi proprio di sì. Fare pulizia su questi aspetti, per esempio, vuol dire, a mio parere, far uscire un po' il discorso dalla questione sessuale, che crea sempre un po' di morbosità, di cruginosità, e far capire che è un po' anche la questione, sì, in generale del ministero del prete, che se uno ha veramente passione per l'altro, se è a servizio degli altri, alla fine la sua preoccupazione è per gli altri, tutte queste forme di ripiegamento su di sé vengono meno, e a quel punto la questione sessuale va un po' in secondo piano, perché se no diventa poi che noi ci imbarazziamo, non ne parliamo, i vescovi fanno
si fa finta di niente. Io penso, però, non voglio interpretare nemmeno io, perché non ho assolutamente gli strumenti nel diritto di farlo. Il problema, penso, che è proprio nei seminari. I seminari diventano un luogo di cultura in cui, se esiste una sorta di egemonia frociarola, per dirla con il Papa, è chiaro che anche il ragazzo che entra, animato alle migliori intenzioni, che probabilmente ha tendenze omosessuali, ma vuole seguire un suo cammino di pastore di anime retto, si trova quasi costretto a questo punto di entrare in un giro, o sei con noi o sei contro di noi. E questo mi viene di sospettare, di pensare, che non può seguire un suo iter tranquillo e normale. O viceversa, forse il Papa ha paura, magari qualcuno poi si innamori, stando in un posto con soli uomini, è chiaro che ci si può innamorare se ti piacciono gli uomini, non succederebbe altrimenti. Una persona eterosessuale convinta vive reprimendo, sublimando il suo istinto, però magari non ha attrazione per i suoi compagni.
Allora, su questo secondo problema effettivamente la formazione che si fa nei seminari dovrebbe comunque tener conto che mettere insieme un gruppo di seminaristi che sono ovviamente, perlomeno per adesso, tutti dello stesso sesso, che crea
mette in tentazione indubbiamente, quello è chiaro.
Certo, sarebbe come se un eterosessuale facesse formazione in una comunità di fotomodelle. È chiaro che se alla fine non è casto, mi viene da dire che significa che
mette un uomo in uno spogliatoio femminile, appunto, lo induci comunque, lo metti a repentaglio, può benissimo resistere o aver però gli crea una difficoltà, comunque un imbarazzo.
Per questo un'attenzione comunque ci vorrebbe, però vorrei spezzare anche una lancia. Io naturalmente non ho conoscenza di tutti i seminari italiani del mondo, però allo stato attuale, per quello che mi è dato di conoscere, a molto di questo già si fa nei nostri seminari, formazione. Lo stesso corso che faccio in Gregoriana ha come oggetto specificamente questi temi, per cui da un certo punto di vista si può fare sicuramente di più e di meglio, però almeno qualche tentativo per fare le cose bene.
Ma una cosa, se me lo può dire, che feedback ha, che risposta ha rispetto alle persone con cui parla e tocca questi problemi? Lei tratterà con giovani, penso, San Gregoriano, di tutto il mondo, vengono da tutto il mondo, anche con abitudini diverse, usi diversi, capacità diversa di considerare anche il rapporto fisico, le posizioni della donna rispetto all'uomo. Che tipo di risposta ha? Ha difficoltà o trova interlocutori?
Effettivamente le culture qui fanno una differenza importante, nel senso che la sessualità umana è trasversale, ma le modalità, gli stili, gli approcci sono molto diversi. Anche il fatto di parlarne, per esempio, all'interno di alcune culture è veramente imbarazzante, per cui penso al corso in particolare che faccio in Gregoriana, e noto che alcuni studenti sono sempre molto ben disponibili, però si stupiscono che noi europei su alcuni temi usciamo allo scoperto in un modo che per loro magari non è così scontato. Qualche volta invece nei nostri seminari i seminaristi, anche un po' sotto la pressione di queste questioni che escono, omosessualità, celibato, abusi, altre cose così, e qualche volta si lamentano dicendo che sarebbe anche bello poter parlare qualche volta di Gesù, e che alla fine si parla sempre di queste cose.
Sì, mi sembra la cosa più semplice e banale, ma più efficace. Dico, beh, siamo qua per fare i preti alla fine. Per noi non sarebbe un problema, evidentemente, non fate che l'unico problema sia quello se ci piacciono gli uomini o le donne. Se dobbiamo fare i preti, in teoria ci dovrebbe piacere l'universo, mondo delle creature, e quindi non soltanto da un punto di vista di concupiscenza. Io la ringrazio, don Stefano Guarinelli. Già arrivata l'ora delle informazioni del traffico, ma c'è Claudio da Milano che aspetta, fra un secondo lo chiamiamo.
Melog.
Grazie a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, che vedo di persona tornato nello studio di Roma, grazie anche a Carlo Salvatore e Lorenzo Nespoli, che mi sono lasciato alle spalle dopo due fantastiche giornate nello studio di Milano. Abbiamo detto che avevamo alcune telefonate, abbiamo parlato con don Stefano Guarinelli, ci ha chiarito alcune posizioni maturate a seguito della frase del Papa, che ha gestato grande scandalo. Noi è stata semplicemente curiosità di capire qual è la ricaduta poi nelle persone che l'hanno ascoltato, di qualunque orientamento siano. Claudio da Milano, buongiorno.
Buongiorno dottor Nicoletti. Allora, io sono un cristiano cattolico praticante, sì, un peccatore anche, non sono un santo sicuramente.
Se no non stava a parlare qui con me, chiaro.
Ho un figlio gay e quindi mi scandalizza di più questa discussione che si sta facendo su una parlata fresca del Papa. Cioè, mi sembra che è così limpido già nelle sue prediche, ed è stato chiaro, non è andato in giro a raccontare qualcosa per far capire problema che c'è nella Chiesa.
Ma chiaro, abbiamo capito, nella Chiesa c'è il problema che ci stanno tantissimi omosessuali e non sanno come gestirli, che alcuni danno problemi, perché poi quando se seducono i ragazzini sono processi gravi, se la fanno con gli stranieri, con gli immigrati, sono lo stesso problemi, perché poi vengono ricattati, quindi dovrebbe in qualche maniera saper gestire questa cosa. Però il termine, che è un termine che usiamo tutti in famiglia, è chiaro, però lei non lo direbbe mai davanti a suo figlio, direbbe San Frocione a suo figlio, poi non lo so.
Però
lo offenderebbe, dice, come se mio padre pure mi chiama così, che mondo siamo?
E no, il Papa se io lo accolgo per quello che è, io accolgo tutti gli omosessuali, tutte le lesbiche, tutte le persone LGBTQ+, perché sono delle persone, non sono malati, persone.
Sembra scontato,
ce ne sono veramente tante sfaccettature, però per dire quello là si vede lontano un chilometro che è frocio, non penso che si offenderebbe mio figlio.
Perché non è diretta verso di lui, e diciamo, questo è un termine ambiguo che usiamo tutti in famiglia, in amicizia, con gli amici, queste cose qua. Quando lo dici direttamente a una persona, se tu hai un grande rapporto di amicizia ci puoi scherzare e vincendo, ma dire guarda, fra quei miei colleghi tu sei un frocio, ci rimarrebbe male, perché è chiaramente offensivo e denigratorio. Io vengo da una terra in cui il turpiloquio si impara mentre si prende il latte dalla mamma, sono umbro, quindi figuriamoci, una terra di mangiapreti terribili, figuriamoci in cui non ci sarebbe nessun problema, il cui nostro simbolo è un frate che gli pigi la testa e gli esce il pisello, figuriamoci, che vendono Assisi insieme ai gadget sacri di San Francesco, quindi pensi del mio contesto. Io, civilizzandomi negli anni, ho capito che usare questo termine direttamente a una persona con sottile senso di disprezzo è ferirla, farla star male, creare a un ragazzo problemi, creare sofferenza. Secondo me poteva usare un termine diverso, ma la cosa non è tanto se l'ha usato o non l'ha usato il Papa, è perché è uscito. Lei se l'è fatta questa domanda: com'è questa cosa è uscita fuori, ne parliamo in un circolo chiuso? Quale vescovo voleva sputtanare il Papa, diciamoci il termine per quello che è, visto che c'è una liberalizzazione lessicale? Non se l'è posto questo problema?
Era proprio questo il fatto di avere qualche vescovo che voleva sputtanare il Papa.
Io sicuramente
su questa roba qua, e questo secondo me il problema maggiore
che probabilmente sarà il più finocchio di tutti, diciamo la verità, di quel gruppo.
Magari è più geloso degli altri.
Certo,
e
sì.
Quello di non vedere oltre il loro limite. Ci sono questi problemi, problemi di omosessualità, problemi di pedofilia. Dobbiamo risolverli, non possiamo solamente incarcerarli.
Sì, però la regola finora è stata: non se ne parli, tiene tutto all'interno, si neghi anche di fronte all'evidenza. Può essere questo gesto, che secondo me non è stato felice del Papa, scardini all'interno della Chiesa quella parte che vorrebbe tenere tutto sotto una coperta, nascosto, e si comporta in maniera più palese, perlomeno quando ci sono reati in corso, quando ci sono atti che hanno il profilo del reato, almeno si muovano. Poi se ci sono preti che praticano l'omosessualità, si andranno a confessare e saranno riaccolti nell'ambito della misericordia come preti che si trombano le perpetue o vanno in giro in vacanza a cercarsi ragazzi. Caterina da Monza.
Sì, buona giornata. Premetto che sono una cattolica non praticante, però insomma sono cattolica. Quello che non capisco è che la Chiesa cattolica romana ha delle leggi ben chiare, ha 10 comandamenti, 10 leggi, per cui è chiaro quello che è il giusto e non il giusto. Il non commettere atti impuri mi sembra che sia chiarissimo.
C'è molta libertà. Faccio la domanda. Ho capito, lei dice che è cattolica, ma lei commetterà atti impuri, quindi sa benissimo che poi c'è la misericordia, però uno commette l'atto impuro, si pente.
C'è il peccato veniale e quello mortale, per cui comunque ci sono varie sfaccettature. Io dico che se una persona pensa di essere, tra virgolette,
no, me lo spieghi, no, qual è l'impuro mortale rispetto all'impuro veniale? Non lo so.
E allora, ad esempio, cioè, se io penso, se una persona fa sesso fuori dal matrimonio, ma lo
è
fa
mortale,
regolarmente, con amore, eccetera, eccetera, no, dovrebbe essere veniale, che basta confessarsi. Poi c'è invece quello mortale, che è tipo fare sesso, scusi, con il tuo stesso sesso. Secondo me, questo qui è sicuramente uno dei peccati.
Quindi
che non
è,
sono.
È meglio far cornuta la moglie che, diciamo, avere al di fuori del matrimonio.
Sono delle leggi, cioè se lei vuole entrare dentro l'associazione bersaglieri, ma non è mai stato bersagliere, non lo fanno entrare. Se lei vuole fare il prete in una chiesa dove dicono che ci sono degli atti che non sono assolutamente consoni a questa chiesa, non
ma le
fa
faccio
il
un atto
prete,
ma se metta caso suo marito la tradisce con una donna, è meno grave che la tradisca con un uomo?
Beh sì, indubbiamente sì, mi farebbe uno schifo estremo,
no,
ma
vabbè,
è meno grave.
Lo dico a beneficio del suo marito, se ci ascolta, che sa che
indubbiamente è meno grave.
A terreno aperto e libero, in ogni forma di adulterio, basta che non vada con altri uomini. Vuol dire che è anche una fortuna trovare moglie come Caterina da Monza, perché uno ha piena libertà poi di sfantazzarsi quanto vuole, purché non lo faccia con uomini. E questo renderà tranquilli e sicuri molti ascoltatori. Trasmissione finita? Chiappini, bene, mandate la sigla, a domani.